adesso apriamo un capitolo che deve interessare tutti noi cittadini, perché riguarda la civiltà di un paese, riguarda anche il livello di civiltà che abbiamo raggiunto come società. E purtroppo, insomma, da quello che vi staremo per raccontare, quello che vi racconteremo insieme al nostro ospite, siamo davvero indietro, con grande imbarazzo devo dire. Ogni volta che il nostro ospite pubblica un video sul proprio profilo della situazione del trasporto pubblico rispetto alla capacità di trasportare persone con disabilità, io provo imbarazzo come cittadina. Ma sapete quell'imbarazzo, appunto, che ti farebbe mettere sotto terra, perché in qualche modo sentiamo anche noi, no, di avere una responsabilità, forse anche quando ci rechiamo alle urne per appunto scegliere il nostro candidato alle amministrative. Parliamo di mobilità urbana e lo facciamo insieme all'avvocato Dario Dongo, esperto di diritto internazionale, lo conoscete perché insomma è ospite spesso parlando di Great Italian Food Trade, che è il portale di informazione insomma per tutti noi consumatori, ma anche di Egalité Onlus Disabilità. Ben trovato avvocato, buongiorno.
Buongiorno Livia e buongiorno a tutti gli ascoltatori, molto piacere ritrovarvi.
Anche per noi, caro avvocato, io invito tutti a raggiungere il profilo social, i profili social dell'avvocato Dario Dongo, che insomma racconta attraverso la propria personale paralimpiade urbana che cos'è il trasporto pubblico, in particolar modo nella città di Roma, ma devo dire che non hai lasciato indietro neanche compagnie aeree, treni e quant'altro. Raccontiamo, certo. Dario, la tua situazione. Tu hai una disabilità che ti costringe a muoverti su un mezzo a rotelle.
Su una sedia a rotelle, sedia a rotelle che cerchiamo di rendere intelligente anche attraverso un progetto che è in fase di finalizzazione da parte di Egalité, con l'obiettivo di aiutare tutte le persone con difficoltà a camminare a muoversi con l'aiuto di un motorino elettrico, che però deve costare poco, cosa che invece non accade al momento, laddove i dispositivi per la disabilità hanno prezzi astronomici, come se si fosse in qualche modo concordato un cartello dei prezzi, tale per cui quello che potrebbe essere l'equivalente di una mezza bicicletta elettrica costa a pari caratteristiche 10 volte tanto qualora sia destinato a venire collocato su una sedia a rotelle. Detto questo, il problema che io ho riscontrato anche adesso, proprio ora ho postato sul mio profilo Facebook e sulla pagina di Facebook di Egalité, che invito tutti a seguire, Egalité appunto, con il suo sito www.egalité.org, un paio di episodi. Ecco, io semplicemente mi dovevo muovere dal punto A metropolitana di Roma, servita da ATAC, linea B, fermata a San Paolo, al punto B, EUR, sempre sulla stessa linea B, fermata EUR Palasport. La fermata EUR Palasport sono uscito con difficoltà perché il tornello più ampio destinato a fare passare le sedie a rotelle era rotto e quindi sono dovuto passare da uno di quei passaggi di emergenza. Dopodiché, una volta uscito dall'area metropolitana, ma trovandomi ancora sotto il livello della strada, ho provato inutilmente a chiamare l'ascensore che era fuori uso e il citofono non rispondeva, così prima ancora di chiamare il 112 ho chiesto aiuto a qualcuno che mi facesse rientrare nell'area della metro per andare alla fermata successiva EUR Fermi, da cui pure sono uscito e non sono riuscito però a salire sull'ascensore perché anche in questo caso era fuori servizio con citofono rotto e non funzionante. Così ancora una volta ho chiesto aiuto a persone che si trovavano nei pressi ad aprirmi un altro passaggio di emergenza per rientrare e uscire a Laurentina, da dove ho finalmente trovato un ascensore in servizio e poi ancora un altro nella stessa stazione, che è tra l'altro il capolinea, per poter ritornare indietro di due fermate.
Ecco, appunto,
con impiegando circa 40 minuti in più del tempo stabilito se avessi potuto uscire direttamente alla fermata designata. Questa è la realtà. La realtà è anche rappresentata dal fatto che io al mio rientro su Europalasport dovrò affrontare a mio rischio scale mobili con la sedia a rotelle per poter scendere alla fermata più vicina al mio ufficio.
Cioè, vi rendete conto? Altri,
perché, e questo perché? Perché c'è un ascensore a Europalasport, scusatemi, a Metro San Paolo, che è fuori uso da esattamente un mese, dal 22 di agosto.
Che cosa ti è stato risposto? Ecco,
mi è stato accennato, ecco, diciamo, con un minimo di azione di intelligence, ho saputo che questo ascensore è fermo da un mese perché non si è ancora deciso, non si è ancora affidato l'appalto per ripristinare il cavo elettrico che collega al citofono di quell'ascensore. Quindi da un mese la fermata metropolitana di riferimento per tutti i genitori che debbano portare i bambini nel primo ospedale pediatrico del centro-sud al Bambin Gesù, devono affrontare scale o scale mobili, ma così gli anziani, così i pellegrini che si recchino nella splendida Basilica di San Paolo fuori dalle mura, così quella gran parte dei cittadini residenti in un'area tra l'altro molto popolosa, devono affrontare i rischi di una scala mobile non potendo disporre di un ascensore, e questa è una vergogna,
questa
è una interruzione di pubblico servizio, ecco, nonché una violenza privata che io in proprio e in qualità di presidente di Egalité ho denunciato già 3 volte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Soltanto a inizio anno, quando emerse un altro scandalo sempre mio tramite di un ascensore fermo da mesi alla stazione Termini, alla fermata metropolitana di stazione Termini, in un'interconnessione tra le due linee B e A, solo allora è emerso il nome di un pubblico ministero incaricato, dopo 2 anni dalla mia prima denuncia. Ora giovedì tornerò alla Procura della Repubblica per cercare di verificare quale sia il destino delle mie 3 denunce, a cui a breve ne seguirà una quarta.
Ho capito, nel frattempo tu stai continuando a muoverti in questo modo, devo dire bisogna darti atto anche della resistenza, perché io non so quante persone alla fine riuscirebbero quotidianamente a sopravvivere a questo stillicidio. Se voi vedete le immagini e i filmati che l'avvocato Dario Dongo registra, vi impressionate, perché in uno di questi, appunto, quando diceva che è dovuto scendere con la sedia a rotelle attraverso la scala mobili, cioè lui si è messo di spalle alla scala mobili e si è calato lentamente con la sedia a rotelle. Ora l'avvocato è un atleta, è giovane, insomma tutto, però voglio dire, a suo rischio e pericolo, per riuscire ad usufruire di un diritto sacrosanto che è quella alla mobilità. Io non capisco perché non sia questo il tema principale, ad esempio, della campagna elettorale che stiamo vivendo a Roma, ma come nelle altre grandi città, Dario.
Ottima osservazione, vorrei aggiungere questo. Da un lato che non si può attribuire a una singola parte politica l'inazione in questo ambito, perché anzi, ecco, a onore di Virginia Raggi bisogna, e del suo disability manager Andrea Benvenuto, bisogna riconoscere che hanno fatto molto sulla mobilità, sul trasporto pubblico tramite autobus, perché è stato rinnovato in quota significativa il parco degli autobus di ATA, che sono stati introdotti autobus accessibili con le pedane. Ma il problema è un problema che con una storia ultra trentennale, poiché la legge 41 dell'86 ha previsto, entro un termine ormai scaduto da 34 anni, che tutti i comuni d'Italia adottassero dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e quasi nessuno dei 7.000 comuni italiani, con salve rarissime eccezioni che confermano la regola tradita, e tra queste eccezioni si trova Milano, grazie all'impegno di Giuliano Pisapia e del suo allora assessore Maiorino, non hanno un piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Così ci si trova in contesti vergognosi in tutta Italia, dove chi ha difficoltà a camminare o impossibilità a camminare si trova costretto a rimanere chiuso in casa o a potersi muovere soltanto negli immediati pressi a proprio rischio e pericolo, magari trovandosi costretto a scendere in strada per potersi recare al bar, ecco, come succede a me nelle immediate vicinanze di dove risiede e lavoro, piuttosto che in situazioni anche di grave pericolo. Ecco, riporto un altro caso nell'area dove mi trovo adesso, che è il laghetto dell'Eur, gestito tra l'altro dall'ente Eur, il cui primo azionista è il Ministero delle Finanze. E questo laghetto ha sentieri che sono un percorso a ostacoli estremamente pericolosi per il rischio di caduta in cui possono incorrere soprattutto le persone anziane e più fragili. Quindi la situazione è grave, è diffusa, è radicata, coinvolge tutte le parti politiche. È una vergogna che nessuna di esse abbia citato i PEBA, che sono dovuti da oltre 30 anni in tutti i comuni d'Italia, e nessuno quasi li ha applicati, così come nessuno dei ora detti governatori delle regioni ha commissariato alcun comune, per quanto risulti, per la mancata attuazione dei PEBA, come invece altresì doveroso ai sensi della legge 41 dell'86.
C'è una responsabilità politica su
È una responsabilità politica diffusa che riflette poi una scarsità della coscienza pubblica condivisa, una carenza di coscienza sociale in ordine a un fenomeno che è quello della diversità, della biodiversità della popolazione italiana, laddove oltre il 5% dei residenti hanno una o più forme di disabilità, il 22% hanno più di 65 anni, e di questi la metà, quindi circa l'11% o poco più, sono ultra 75 anni. Ora, vi sarà da chiedersi se 22 più 5 fa 27, siamo quasi a un terzo, almeno più di un quarto della popolazione italiana ha bisogno di infrastrutture e servizi pubblici più inclusivi. Pur tuttavia, questo oggi è ancora un'utopia.
Esatto, tu vai a votare, Dario, come tutte queste persone che abbiamo citato nella stragrande maggioranza dei casi, e evidentemente il voto, insomma, non è sufficiente, forse non venite considerati un bacino elettorale interessante, ma il problema è che bisogna considerare tutti quanti noi l'aspetto della mobilità, perché insomma, non riguarda soltanto il 27% della popolazione, che comunque è un numero notevole, come diceva l'avvocato Dario Dongo, riguarda tutti noi, perché tutti noi, insomma, nella famiglia possiamo avere un problema del genere, noi stessi potremo avere un giorno all'improvviso un problema del genere, non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che tanto a noi non ci interessa, non ci tocca, allora io parcheggio sulla slitta di discesa del marciapiede, perché è dietro l'angolo, può accadere.
Ma anche la gioia di avere bambini, ecco, io ho ancora viva la memoria splendida di portare figli sul collo e passeggini sotto braccio per affrontare le barriere architettoniche che sono invalidanti spesso anche per i genitori di bambini piccoli, soprattutto le donne, ma poi sono gli eroi del nostro tempo, no? in questa società.
Esatto, io mi ricordo mia madre che mi diceva: guarda, ho difficoltà ad andare a prendere il bambino al nido perché non so come fare con il passeggino, perché parcheggiano le macchine in tutti i modi, io non riesco ad incollarmi passeggino con bambino, cioè vi rendete conto, questa è la situazione. Caro Dario, quando ho letto questa affermazione sul tuo sito ho capito che veramente noi italiani dobbiamo essere probabilmente più informati su tante cose. È scritto: nell'Italia delle 69 medaglie paralimpiche a Tokyo, però, a differenza che in altri paesi, è piuttosto raro osservare persone con disabilità sulla pubblica via. Non perché siano tutti impegnati in allenamenti olimpionici, ma solo perché le sedie a rotelle motorizzato hanno prezzi astronomici e sono poco affidabili. Non ci pensiamo mai noi a questo aspetto, ma per una persona con disabilità una sedia a rotelle motorizzata è indispensabile per essere autonoma.
Proprio così, cara Livia, la soluzione si trova proprio dietro l'angolo, perché paradossalmente le sedie a rotelle, ecco, io faccio una breve premessa, sono entrato a far parte della splendida comunità delle persone con disabilità nel 2015, tra l'altro l'anno di Expo. Uh-huh. E al mio ingresso la cosa che mi ha più stupito è stato riscontrare come la tecnologia che si è sviluppata nel corso degli ultimi 30 anni nel settore ciclistico e motociclistico non sia stata in alcun modo recepita nel settore delle carrozzine, degli ausili per la disabilità. E mi sono stupito, mi sono chiesto: ma com'è possibile, ecco, che le persone che più hanno bisogno si trovino nell'impossibilità di fruire di mezzi, strumenti all'avanguardia che possono consentire loro di muoversi con autonomia, con facilità, di ridurre gli sforzi, i pericoli, i rischi, le fatiche. E ho iniziato una ricerca di mercato sviluppata poi a livello globale, senza purtroppo trovare buoni esempi ai quali riferirsi, per cui da qui è nata l'idea di costituire l'associazione Galité e di provare a realizzare attraverso questa associazione un progetto che nel suo avvio prevede proprio la costruzione in una logica no profit, attraverso una cooperativa sociale che non persegue scopi di lucro, di una sedia a rotelle dotata di un motorino elettrico facile da agganciare e sganciare, collegato alla ruota anteriore, che perciò permetta a tutti di muoversi con facilità, superando alcuni degli ostacoli che oggi si intravedono nei dispositivi ora in commercio, non ultimo dei quali il costo, perché come accennavo all'inizio della nostra graditissima conversazione, il problema del costo è una prima causa di inaccessibilità, in quanto è sì vero che in paesi come l'Italia, sia pure con grandi variazioni da una regione all'altra, da una provincia all'altra, da una ASL all'altra, determinati dispositivi possono venire riconosciuti entro certi limiti da parte delle ASL, che possono affrontare il relativo esborso almeno in parte, ma è pur vero, parte di questi costi rimane comunque a carico dell'assistito. E è altresì vero che la prevalenza della disoccupazione nelle persone con disabilità a livello europeo, questo quanto risulta da Eurostat, è doppia rispetto a quella delle persone normodotate, così come le persone e le famiglie con persone disabili hanno una ben maggiore esposizione al rischio di povertà estrema. E quindi è paradossale come proprio a carico di costoro si debbano riversare oneri obiettivamente ingiustificati dal punto di vista del costo dei materiali e della tecnologia, perché le sedie a rotelle, così come questi motorini, altro non sono che pezzi di tubi di alluminio piegati con qualche componente ciclistico. E seppure si voglia in qualche modo giustificare un aumento dei prezzi legato a volumi di produzione che non sono paragonabili a quelli del settore ciclistico ora in grande crescita, ma non si può comunque in ogni caso, io ho scritto, ho riportato alcuni esempi su Egalité, pensare che una mezza bicicletta elettrica con un'elettronica cinese possa costare come una Vespa elettrica.
Esatto.
Né si può pensare che una sedia a rotelle manuale solo per avere due ammortizzatori possa costare come una Cadillac, un SUV Cadillac in buone condizioni.
Sì, ma sono 7.500 euro, cioè non è che stiamo scherzando.
Allora io dico, ma se io che sono un disabile molto fortunato, oltre che felice, molto fortunato anche perché lavoro, perché mi sono potuto permettere anche per esigenze di ricerca finalizzata allo sviluppo del progetto della sedia intelligente, mi sono potuto permettere di affrontare costi importanti, ma viaggio su 15.000 euro di materiali, come dire, anziché avere comprato un automobile neppure utilitaria con serie di all'avanguardia, sì, ho comprato una sedia a rotelle manuale con gli ammortizzatori e una mezza bicicletta elettrica che ci si attacca e fa 30 km all'ora. Non è che sia tutto questo grande affare. Allora bisogna fare in modo che tutti possano invece permettersi, con una spesa quanto possibile limitata, accessori e dispositivi di questo tipo, per muoversi e superare poi quelle barriere architettoniche che in Italia sono ubiquitarie.
E allora adesso noi diamo tutte le indicazioni, perché noi come cittadini possiamo partecipare. Prima però ti voglio leggere un messaggio che ha mandato un ascoltatore che si chiama Manuel. Per te al 334-9229-505 scrive: ho una curiosità, le sedie motorizzate possono essere ricaricate alle colonnine delle auto elettriche? Immagino che necessitano di molto meno carica rispetto ad un'auto e quindi meno tempo. Potrebbe aumentare l'autonomia dei disabili. Questo si può fare?
Certamente, noi stiamo lavorando all'elettronica anche in questa logica. Infatti di ciò avevamo parlato con un responsabile di Enel X, proponendo anche che Enel ci venisse incontro, ci sponsorizzasse in questo progetto, anche allo scopo di rendere queste sedie, questi motorini interoperabili anche con le colonnine di ricarica. Peraltro la ricarica si realizza molto facilmente anche con una spina da 220.
Quindi sarà facile.
Con una spina ordinaria, con un caricatore abbastanza piccolo che si può portare dietro. Ecco, però certamente è affascinante l'idea di poter utilizzare anche una colonnina di ricarica e fare in pochi minuti una ricarica che possa consentire magari un centinaio di chilometri di autonomia.
Esatto, visto che i mezzi pubblici non funzionano bene, almeno insomma possiamo percorrere un bel tratto di strada. Non ho dubbi sul fatto che Enel, come grande multinazionale italiana, potrà darvi una risposta, come mi piacerebbe che altre grandissime aziende tipo la Ferrari, la Lamborghini, la Ducati, mi viene in mente, nel settore dei motori potessero dare un contributo a voi. Cioè, a loro non costerebbe assolutamente nulla, no? Però sarebbe un grande segno di disponibilità. Chissà se Dario ci potremo riuscire. Nel frattempo io do a tutti voi le coordinate di Egalité, egalité.org, dove non soltanto troverete tutto quello che abbiamo raccontato adesso, le informazioni, ma anche la possibilità di partecipare a questo progetto della sedia intelligente per le nostre Paralimpiadi quotidiane. Ce ne ha parlato l'avvocato Dario Golongo, che ha messo in piedi questo progetto, che è presidente dell'associazione Egalité Onlus. Dario, facci sapere come va, insomma, noi ti seguiamo sempre e continueremo naturalmente a dar luce a questo progetto. Grazie e buon lavoro.
Certo, grazie, buona giornata a tutti.
Ciao.